Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Sempre ci facciamo questi auguri di santa giornata, di santa. In parte non abituarsi alla parola santa senza metterla in pratica, perché magari a forza di dircelo diventa una consuetudine, ma dovrebbe essere invece un interrogativo, devo dire, ma continuano a dirmi santa giornata, ma io poi quello che mi è augurato lo vivo oppure soltanto mi godo a sentirmelo dire, ma non faccio niente per renderla, per incarnare questo augurio. È vero, Anna?
È vero, giusto.
Sì, perché
devo interrogarci, se no si finisce proprio nell'abitudine. Un saluto come tanti altri finisce col diventare. Sì.
Che fare un complimento, vabbè, ma diciamo qui si tratta di fare un augurio di una cosa che evidentemente, se te lo auguro, vuol dire che è una giornata da vivere, cioè non è già vissuta, non è già scontato che sia santa, potrebbe essere una giornata dove tu commetti un sacco di guai, fai peccati di tutto e di più, allora il fratello cristiano ti dice mi raccomando, è come dicesse preghiamo l'uno per l'altro perché questa giornata la viviamo per dare gloria a Dio, per amarlo con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Questo sarebbe il significato, anzi non sarebbe, è il significato. Tutto il resto non giova nulla, perché saremmo giudicati proprio su questo, sull'amore verso Dio, che deve essere vissuto con tutte le forze. Prima di tutto viene Lui. Ecco, imparando da chi? Dai santi, ma diciamo, ricordo sempre vero San Massimiliano che scendeva, cioè scivolava dal suo lettuccio e andava a finire subito con la faccia a terra e ringraziava la Trinità beata per avere creato la Santissima Vergine Immacolata e averla a noi donata. E naturalmente un atto di adorazione alla Santissima Trinità per il grande dono che ci ha fatto. Ecco, e per cui la Trinità beata ci ha fatto questo dono, i santi l'hanno capito e i non santi non la capiscono. Tant'è vero che il prossimo, cioè non prossimo, questa sera sarà martedì, il quarto martedì del mese, che è oggi. Noi avremo la tavola rotonda e immaginate di che cosa parleremo. Parleremo proprio di questo. Cioè, dovremo mostrare come di questi tempi dove l'eresia, diciamo, galoppa, dove abbiamo altre personalità che dicono che per andare d'accordo con i luterani dobbiamo mettere da parte la Madonna, diciamo che noi non possiamo non difendere la verità. E allora, proprio pensavo questa mattina, Anna, cioè, ma già dall'inizio della creazione, cioè Dio dice al serpente, metterò inimicizia tra te e la donna, tra la sua stirpe e la tua stirpe. Qui già preavvisa, ecco, questa donna, è vero, che sarà in inimicizia col principe di questo mondo, in pratica. E visto che il Signore l'ha designata per essere colei che è come un esercito schierato in battaglia per vincere tutte le eresie, noi la pigliamo e come nuova eresia la mettiamo da parte, no? Ma non voglio mica fare la tavola rotonda questa mattina, l'ascolterete questa sera. Ma per intanto, ecco, vedete che non è scontato che tutti quelli che sembrano siano, voglio dire, tutti coloro che sono pubblicizzati come personaggi lo siano realmente, no? Perché se voi pensate ai tre pastorelli che non li conosceva nessuno, ecco, la Madonna si è rivolta a lei, perché è più facile trattare con i piccoli, i grandi sono pieni di se stessi e allora hanno anche il coraggio di dire cose che sarebbe meglio non le avessero mai dette, che dovranno anche renderne conto. Ebbene Anna, allora noi oggi abbiamo invece le belle letture, ma questi santi che ci sono donati, giovani, vero? Sono giovani, che
Timoteo e Tito,
santi. Sì, Tito e Timoteo, sono due giovani, santi, vero? E so che c'è San Paolo, dice, anche se sei giovane, vero, non ti preoccupare, perché magari vedendoti giovane qualcuno pensa, ma cosa ha da insegnare quello lì che è giovane? Pensate un po', la Madonna è scesa ancora più in basso in età ed è andata a parlare con dei bambini analfabeti che ci hanno insegnato, cioè per quello che hanno sentito, come si fa ad andare in paradiso e come si fa ad evitare l'inferno. Ma pensa un po'. È così. Allora, Anna, iniziamo con la prima lettura.
Ecco. San Paolo si rivolge al discepolo Timoteo, che ricorda costantemente nelle sue preghiere e di cui loda la fede, felice eredità della madre Eunice e della nonna Loide. L'apostolo, pieno di gratitudine verso il Signore per averlo chiamato al suo servizio, incoraggia Timoteo a ravvivare il dono che è in lui, ossia la grazia ricevuta con l'ordinazione sacerdotale, scuotendosi di dosso il timore e il torpore, per rendere con coraggio testimonianza al Signore, senza temere di soffrire a motivo dell'annuncio del Vangelo. Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo. Grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù, Signore nostro. Rendo grazie a Dio, che io servo come i miei antenati con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere, sempre, notte e giorno. Mi tornano alla mente le tue lacrime e sento la nostalgia di rivederti per essere pieno di gioia. Mi ricordo infatti della tua schietta fede che ebbero anche tua nonna Loide e tua madre Eunice e che ora nessuno certo è anche in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti, dunque, di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo.
Sai, Anna, nei giorni scorsi, cioè, pensa, martedì scorso abbiamo letto quel Vangelo, vero, dei pani, delle spighe. A un certo momento Gesù, siccome era accusato dai farisei, ecco, dice i discepoli mangiano, raccolgono le spighe di sabato, no, lui dice, non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni? Allora Gesù praticamente richiama e dice, non avete mai letto? Questo vale per tutti, perché se Gesù ci dice, ma non avete mai letto il Vangelo, non quello che avete sentito leggere in chiesa, ve lo siete letto voi? Avete letto la Sacra Scrittura? Non avete mai letto? E dice, tu non lo sapevi? Questo è una ignoranza colpevole, perché tu potevi leggere, visto che leggi tutti i giornali, visto che ti ascolti tutte le TV, visto che ti guardi tutti i messaggi dello smartphone, vero? Che leggi di tutto e di più, menzogne su menzogne, non hai ancora letto la Sacra Scrittura, che è quella che serve come lampada ai tuoi passi per raggiungere la meta eterna. Per cui questa parola, che di solito si legge così en passant, come si suol dire, vero? Ecco, allora, avete mai letto? Io quando l'ho letta mi sono sentito colpire il cuore, per dire, perché è come Gesù mi dicesse, hai letto tutto quello che io ho rivelato? È importante che tu sappia tutto per muoverti in questo mondo perverso, perché tu veda che tu sappia, ecco, come si sono comportati quelli che sono nati e sono vissuti prima di te, e come il Signore li ha corretti, li ha richiamati all'ordine, come li ha castigati, cioè devi leggere per sapere. Avete mai letto? Questa parola è bruciante. Avete mai letto? Ah, ma sai, sì, ma io pensavo, ma io credevo, ma non pensavo, e giù con le giustificazioni, no? Se ti sei rotto la testa è colpa tua, perché sapevi come si fa a non rompersi la testa e non hai voluto leggere, è vero, non hai voluto conoscere i cartelli stradali per dire curva pericolosa, terreno strada sdrucciolevole, ghiaccio a terra, strada dissestata, caduta a massi, vero, eccetera, eccetera. Tu non hai guardato nessun cartello e ti sei praticamente schiantato contro, o sei finito nel fiume, insomma. Cioè, tu non puoi dire, ma io non lo sapevo. C'era scritto che tu come dovevi comportarti nel cammino di questa vita. Ecco, per cui non lo sai. Ora sentiamo San Paolo, che raccomanda, vero, con fuoco, con il fuoco che gli arde dentro il cuore, lo zelo apostolico, raccomanda a Timoteo, vero, gli dice, dunque, rendo grazie a Dio che io servo come i miei antenati con coscienza pura, perché lui conosceva bene la Sacra Scrittura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Questo, chi ama Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente, vedete cosa fa? Ama il prossimo come se stesso e prega notte e giorno per le persone che ama. Mi tornano alla mente le tue lacrime e sento la nostalgia di vederti per essere pieno di gioia. Mi ricordo infatti della tua schietta fede che hai ereditato, vero, dalla nonna Loide e dalla madre Eunice. Vedete, le mamme, le nonne, a cosa servono? Cosa servono? A insegnare, vero, e dare l'esempio di fede ai figli e ai nipoti, alle figlie e alle nipoti. Ma oggigiorno questo accade? Anche questo è un interrogativo, vero? Dire, ma ste nonne e queste mamme cosa c'hanno? Tempo da guardarsi allo specchio, da colorirsi le unghie, invece di insegnare con l'esempio ai figli e ai nipoti che la cosa più importante è raggiungere la meta eterna. E far di tutto, anche soffrendo, per non perderla. Per cui gli amici fanno così, le amiche fanno così, a me non interessa, perché il mio grande amico è Gesù Cristo, la mia grande amica è la mia Santissima Madre, i miei grandi amici sono l'angelo custode, sono i miei santi protettori. Ecco, di questo io mi curo ecco perché non voglio perdermi, ma voglio andare a godere l'amore eterno, e già lo desidero con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa. Ecco cosa fanno le mamme sante, cosa fanno le nonne sante, tant'è vero che San Paolo, vero, le cita e mostra, dice: tu veramente sei stato allattato, per così dire, dalla mamma di latte spirituale, e anche da un'altra nutrice che è la nonna, che ha nutrito tua madre, e lieta di vedere nella madre, diciamo, questo frutto di questo latte di fede, adesso gode nel vedere che il nipote sta succhiando lo stesso latte della fede. E proprio lo stesso argomento tratta anche, se voi ascoltate, l'avete anche sentito, vero, nei giorni scorsi a Radio Buon Consiglio, ma se volete riascoltarla, ve la raccomando, la trovate anche in Stella Mattutina, nella vita di Santa Brigida di Svezia. Ecco, la figlia, la principessa, vero, la figlia di Santa Brigida, il Papa ebbe a dire di lei: si vede che hai succhiato il latte di tua madre, cioè per via della santità, della forza, della resistenza, era bellissima, tutti gli correvano dietro perché volevano conquistarla, addirittura rapirla, ma lei dice: l'amore più grande è per Dio, e non sono disposta a perdere l'amore di Dio per vendermi a qualche uomo che, diciamo, non mi amerebbe, ma vorrebbe soltanto, diciamo, usarmi per i suoi fini bassi. Ecco, per cui questo latte della fede, ecco, è importante, e vediamo, qui ne abbiamo anche l'esempio di questi due, sia, diciamo, San Timoteo, ma anche San Tito. Ecco, diciamo, bisogna tramandare, lasciare in eredità, non i soldi, neanche i debiti, ma bisogna lasciare in eredità la fede, ecco, quella è la vita eterna. Ecco, io mi fermo perché tu hai da leggere tante belle cose scritte da Don Dolindo.
Eccomi, sì, certo. Allora, capitolo primo, seconda lettera a Timoteo, sono a pagina 2067. San Paolo scriveva ad un discepolo prediletto con autorità di maestro, e si annuncia proclamando il titolo della sua autorità: Paolo, per volere di Dio, apostolo di Gesù Cristo, per annunciare la promessa della vita che si ha in Cristo Gesù. E subito, ricordo tenero del discepolo che paternamente ama al mio diletto figlio Timoteo, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, Signore nostro. Augurio di benedizione e di pace, a cui segue la parentesi di giustificazione che continua nell'affettuoso ricordo, avendo detto che serviva Dio con tutta coscienza. La sua anima si riporta per associazione di idee alle adorazioni e preghiere che fondeva innanzi a Dio, nelle quali ricordava continuamente il suo diletto Timoteo, e perciò continua: come pure di continuo mi ricordo di te nelle mie preghiere notte e giorno, pregando per lui. Ricorda le lacrime che versò quando dovette separarsi da lui. La dolorosa separazione avvenne probabilmente quando l'apostolo fu fatto prigioniero ad Efeso per essere condotto a Roma. Il ricordo di quelle lacrime commuove il tenero cuore di San Paolo, e acuisce naturalmente in lui il desiderio di rivederlo. E per questo dice: ho grande desiderio di rivederti, al fine di essere ripieno di gioia, rinnovando il ricordo della fede che è in te così schietta, che ti fu trasmessa da tua nonna Loide e da tua madre Eunice, nelle quali ebbe dimora, perché ne erano ripiene ed era la loro vita. Ed avendoti educato cristianamente, sono certo che abita anche in te. Timoteo, di carattere timido e pacifico, perché educato da due sante donne nella tranquillità della vita casalinga, facilmente si doveva smarrire nelle difficoltà e nelle pene del suo ministero. Non è una supposizione, ma è un'illazione psicologica dell'educazione avuta. Non essendoci uomini in casa, perché il padre era morto, la pace domestica era più profonda, per la bontà della nonna e della madre, che sbrigavano serenamente tutte le faccende familiari. Timoteo, perciò, non era minimamente turbato. Riceveva in pieno l'educazione alla fede e alla pietà, che erano le sante occupazioni della sua giornata e delle quali le sante donne lo facevano interessare. Stato discepolo di San Paolo, gli si era attaccato come figlio al padre e si faceva guidare da lui in ogni passo. Sicuro quando stava con lui, era naturalmente inceppato quando doveva operare da solo e mancava di iniziative, di pronte risoluzioni nelle difficoltà della vita. È un fatto che si verifica e può controllarsi in quei giovani che, educati nella tranquilla pace familiare, rimangono sempre un po' fanciulli. Ogni avvenimento straordinario o insolito può sconcertarli. Ogni dolore o contraddizione che esca fuori dall'ambito familiare può generare in loro uno smarrimento e una preoccupazione tormentosa, soprattutto quando si tratta di avere a che fare con le pubbliche autorità o con la legge. Un pubblico ufficiale li fa tremare, una carcerazione li sgomenta quando avviene ad una persona di famiglia o in qualunque modo familiare e cara. In tali casi, che diventano penosissimi e che producono un'agonia nell'anima, solo la grazia di Dio, la fiducia in Lui e la preghiera possono sostenere l'anima e darle coraggio. San Paolo, che conosceva bene l'indole ed il carattere di Timoteo e che sapeva per propria esperienza le difficoltà e le pene che incontrava nell'apostolato e che supponeva quale sgomento avesse dovuto portare nell'anima il saperlo carcerato, dopo avergli mostrato il suo compiacimento per la sua fede schietta ricevuta da Loide e da Eunice, lo esorta al coraggio, con l'unico mezzo che gli poteva dare, ossia la grazia di Dio. Egli perciò gli scrive: «Ti raccomando di ravvivare il dono di Dio che è in te per le imposizioni delle mie mani». Il dono di Dio era il carattere sacerdotale ed episcopale ricevuto nella sacra ordinazione, carattere indelebile impresso per lo Spirito Santo. Quello che può intiepidirsi e languire nel ministro di Dio sono i carismi ricevuti dallo Spirito Santo nell'ordinazione, apportatori di grandi grazie di Stato per il compimento del proprio ufficio. Questi carismi hanno bisogno di essere ravvivati ed alimentati dal ministro di Dio con la preghiera, la penitenza e la vita integralmente santa. Nell'attuale disciplina della Chiesa, la recita dell'ufficio divino, della visita al sacramento, nonché la recita del rosario comandata ai sacerdoti, è il mezzo giornaliero per ravvivare il dono di Dio. Il mezzo straordinario sono i santi esercizi spirituali. La mancanza di questi mezzi o la negligenza nel servirsene spiega oggi perché tanti sacerdoti decadono nel fervore o addirittura traviano. Rimane in loro il carattere sacerdotale, ma per l'assenza dei carismi rimane come quell'albero di fico che portava solo foglie e che Gesù maledisse, condannandolo alla sterilità. Eppure era certamente un albero vivo, perché ricco di foglie. Il sacerdote vivente come tale per il suo carattere indelebile, ma se non ravviva i carismi ricevuti nell'ordinazione e non ricava da essi i frutti che Gesù attende da lui, decade e può diventare un albero maledetto nella sterilità. A Timoteo, che era di carattere timido, San Paolo raccomanda logicamente di ravvivare in lui il dono della fortezza con parole incisive. Dio non ci ha conferito uno spirito di timidezza, ma di fortezza, di amore, di sobrietà. Tre parole che determinano il carattere della fortezza, dono dello Spirito Santo, che deve ravvivare in lui fortezza d'animo, non di irruenza, di nervi, fortezza nella carità. E perciò trasfusa d'amore soprannaturale, fortezza che sia prudente, che sappia mantenersi nei limiti, e perciò fortezza con spirito di sobrietà. Sii forte, perciò, nel confessare e nel diffondere la fede. E sii forte, ora che io sono carcerato, nell'avvalorare i precetti e le esortazioni fatte da me. San Paolo esprime questo pensiero con parole che rivelano due stati dell'anima di Timoteo, e bisogna saperle intendere. E gli dice: non ti vergognare di rendere testimonianza al Signore nostro. Avendo prima lodato la fede schietta di Timoteo, questi non poteva certo essere decaduto fino al punto da vergognarsene. L'apostolo dunque vuol dire non essere restio per timidezza a diffondere la fede che io ho predicata, credendo prudente tacere ora che l'essere io carcerato può svalutarla, perché anzi la mia prigionia sofferta per amore di Gesù è conferma della verità della mia predicazione. Per questo soggiunge: non ti vergognare di me, prigioniero, per amore di Gesù. San Paolo, conoscendo la timidezza di Timoteo, lo incoraggia a non temere, a non vergognarsi di lui, prigioniero per amore di Gesù, proprio nel senso di non temere di essere imprudente nell'apostolato, ma anzi di essere anche lui pronto a sostenere travagli per amore del Vangelo, confidando sulla virtù di Dio, sulla forza cioè che egli dà nelle tribolazioni, e pensando alla grandezza del ministero affidatogli da Dio. Ho terminato, Claudio.
E mentre leggevi queste cose, no, pensavo: San Paolo era in prigione e raccomandava: non ti vergognare mica di me, sai, perché io sto patendo per una causa santa, sii forte, combatti la santa battaglia, e così dobbiamo fare anche noi, d'essere felici e lieti e rendere grazie a nostro Signore, il quale ci ha detto: quando sarete calunniati, diffamati, oltraggiati, rallegratevi ed esultate. Dobbiamo stare attenti, Gesù ci invita, perché grande sarà la vostra ricompensa, saremo provati, ma abbiamo resistito per grazia di Dio. Ecco, bisogna resistere al male e fare il bene. Ecco, allora Anna, adesso vediamo un po'. Abbiamo anche Tito, vero? Apostolo Tito, Salmo responsoriale, allora dice: annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Ma serve annunciarlo? Di questi tempi mi sento dire che ognuno ha il suo Dio, e che non serve annunciare a tutti i popoli le meraviglie del Signore, perché ognuno si tiene il suo e crede di aver tutto, invece non è vero. No, qui non è che tutti hanno le stesse cose. Gesù Cristo è il Figlio di Dio incarnato, è venuto, e noi dobbiamo annunciare a tutti i popoli, ecco, le meraviglie, l'amore di Dio Padre, questo padre che manda il figlio, vero, a morire per riscattarci. Ecco, allora, cantate al Signore un canto nuovo. Qui, questo è il canto nuovo. E bisogna che ciò che non è nuovo non sia cantato, ma diciamo dobbiamo annunciare a tutti questo canto nuovo, a tutti quanti, coloro che conoscono la verità, ecco, canteranno un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. E qual è il suo nome? Questo è il punto, no? Dio uno e trino, bisogna conoscerlo, ma noi abbiamo il dovere, abbiamo avuto il dono di riceverlo nel battesimo e abbiamo paura di diffondere la, diciamo, la grazia che abbiamo avuto e farla conoscere a tutti perché tutti possano godere questo grande dono, ma i cristiani fiacchi non godono di questo santo dono, manco ci credono, cioè sì sì, il battesimo, dobbiamo pensare al pranzo, la festa, i vestiti, le scarpe nuove, l'acconciatura, dobbiamo pensare alla festa e tutte queste cose qua. Il battesimo è un fatto spirituale, è vero, si può anche festeggiare, ma oggi siamo più disposti a fare grandi cose per ciò che è materiale e diciamo soprassedere alle cose, al grande dono, cioè tuo figlio è diventato tempio dello Spirito Santo, allora cosa facciamo? Ci mangiamo sopra, ci beviamo sopra, andiamo a ballare, facciamo, ma che storie, dicessimo tutti i parenti, oggi pomeriggio facciamo un'ora di adorazione in ringraziamento del dono che il Signore ci ha fatto, perché un altro figlio, ecco, un altro bambino, un'altra bambina è diventata figlia di Dio ed è diventato, ecco, tempio dello Spirito Santo, tempio della Santissima Trinità. Ma ci vuole la fede per far questo, no? Se no bisogna fare tutto il resto meno che questo. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Qui, la sua salvezza, chi è che ci ha salvati? E tu devi annunciare di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Ma quali meraviglie? Cioè, se tu non le conosci, ma come fai ad annunciarle, benedetto fratello e sorella, benedetto, come fai ad annunciare le cose che non conosci, no? Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. E bisogna dargli gloria. Glorificate il Signore con la vostra vita di preghiera, di offerta, la vostra vita di fede, la vostra vita che deve essere vivente, la vostra vita, non una vita dimorente. Cioè, quando l'angelo viene a insegnare ai bambini e di pregare, credo per quelli che non credono, spero per quelli che non sperano, amo per... praticamente ha mostrato che molti in questo nostro tempo avrebbero la fede morta, l'adorazione morta e l'idolatria viva, la speranza morta, la carità morta, perché scambiamo la carità una cosa per un'altra. Ecco, Gesù Cristo è vero che ha moltiplicato i pani, ma diciamo si è fatto lui pane, è venuto a portarci la salvezza, per cui ha offerto la sua vita per i suoi amici, noi dobbiamo offrire la nostra per la salvezza, perché siamo figli di colui che ci ha salvati e dobbiamo collaborare con lui come corpo mistico per lo stesso fine per cui lui si è donato. Dite tra le genti, il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine, ma vediamo un po', dite tra le genti il Signore regna, qui chi è che regna? Gesù Cristo, re dell'universo, è stabile il mondo, non potrà vacillare, questo è da vedersi, se potrà vacillare o non potrà vacillare, dipende se continuiamo a tentare Dio, allora potrà anche far vacillare il mondo per farci prendere uno spavento di quelli che servono per farci diventare piccoli perché siamo troppo superbi. Egli giudica i popoli con rettitudine, per cui non brontoliamo, quel che abbiamo ce lo meritiamo. Il male e le sofferenze che patiamo è perché le abbiamo volute, per cui il Signore le permette o le vuole, perché il Signore giudica con rettitudine e quel che accade è tutta cosa buona. Sono segni che noi dovremmo interpretare, ma non siamo capaci perché abbiamo perso la fede. Bene, Anna, allora, lo Spirito del Signore sopra di me mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, per cui il Signore Gesù Cristo, quando ha letto quel brano nella sinagoga di Cafarno, ovvero, no, di Cafarno, era a Nazareth, dice: mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Cioè, non ha portato pane e formaggio, ha portato il lieto annuncio, ha portato la salvezza, quella serve. Poi, servono anche le altre cose, ma se uno muore e pesa come qualche profeta, diciamo, di cui sentiamo molto parlare, e pesa un quintale e mezzo con 50 donne al seguito, io faccio fatica, vero, a pensare che questo mi porta un lieto annuncio, perché mi porta proprio un annuncio che è contrario al lieto annuncio, no? E allora, cari miei, dobbiamo essere persone serie soprattutto e non rendersi ridicoli e con gli occhi del mondo stolti perché abbiamo perso la fede. Bene, Anna, adesso facciamo una pausa.
Certo, possiamo fare musicale, sì.
Una pausa musicale, dice, perché questa che abbiamo detto fino adesso non è musica per le nostre orecchie.
È della migliore, direi, sicuramente.
Ma tu vedi, ma tutti quanti uguali, cioè Gesù Cristo, vero? Inchiodato sulla croce è uguale ad altri profeti che, diciamo, si presentano tutti quanti, diciamo, con enormi pance e grasso abbondante, no? Ma dico, ma scherziamo? Siamo senza cervello e senza memoria. Bene, e che ci vuoi fare? Non potevate nascere in un secolo peggiore, dice Padre Pio. Confusione di idee, e ci si mettono tutti a far confusione, ma dico, fossero certi personaggi, ma ci si mettono anche certi altri che non dovrebbero mai fare queste cose, no? Allora, a tra poco.
A tra poco, Ave Maria.
Jesus, Jesus.
Bene, Anna, riprendiamo la nostra conversazione, allora, la nostra meditazione. E vedi che praticamente siamo sbugiardati e svergognati dalla parola di Dio, perché nel Vangelo dice designò altri 72, li invitò due a due, li inviò a due a due davanti a sé nelle città, ecco, dove lui stava per... Qui il missionario che deve andare a portare la lieta novella, ma che scherziamo, adesso gli diciamo a Gesù Cristo, ma cosa hai mandato in giro la gente che tanto tu sei Dio di tutti e salvi tutti, per cui non serviva che tu mandassi i tuoi apostoli, vero? I tuoi discepoli a preparare il terreno, preparate le vie al Signore. Comunque, leggi Anna il Santo Vangelo, sì. Che io a leggere queste cose qua mi si attorcigliano le viscere.
Sì, oltre ai 12, Gesù aveva altri discepoli al suo seguito. Ne sceglie 72 perché lo precedano nella predicazione per preparare la sua venuta. Anche a costoro fa comprendere l'urgenza dell'annuncio evangelico che coinvolge tutti i cristiani e che per l'ampiezza della sua portata necessita di molti operai disposti ad andare a lavorare nel campo del Signore, la Chiesa. Il Maestro li esorta dunque a pregare, perché Dio invii numerosi coadiutori, conferisce loro il potere di guarire i malati e raccomanda loro di portare solo l'indispensabile, affidandosi completamente alla Divina Provvidenza. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano. E dite loro: è vicino a voi il regno di Dio.
Ma dico, dopo che uno ha letto una pagina del Vangelo di questo tipo, no, ma cosa deve pensare? Cioè, vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Per cui vuol dire che troveremo avversità presso altre religioni, altre credenze, eccetera, eccetera. Ma oggi qualcuno ha inventato, ha pensato di fare una religione universale che va bene per tutti, così non ci sono più lupi, ma praticamente serve ad equiparare praticamente Gesù Cristo a Buddha, Maometto e a tutti quelli che volete voi. Praticamente svalutare il Salvatore, cioè toglierlo di mezzo, ecco, non come figlio di Dio, re dell'universo, ma diciamo che diventa anche lui come tutti gli altri, né? Allora diciamo così, evitiamo di sbranarci tra di noi illusione, perché se pensate che tra marito e moglie, che non, magari dove non c'è nessuna religione, si sbranano tra di loro, per cui non è questione di religione, no? È questione dell'uomo peccatore, soltanto Gesù Cristo è il nostro Salvatore, no? Per cui non è possibile pensare che va bene tutto, ognuno si tenga al suo, bisogna, ci vogliamo bene portando il bene al prossimo. Allora, se io conosco il bene sommo e faccio finta di non conoscerlo e non te lo propongo come dono grande che rende me felice e renderà anche te, se crederai, ecco, io questo non lo farò, perché devo rispettare, ecco, il pensiero dell'altro che, poverino, non conosce quello che per grazia ho conosciuto io. Allora, è una cosa terribile, la confusione è incredibile. Ecco, poi qui dice non andate di casa in casa, cosa per esempio che fanno i testimoni di Geova, che vanno di casa in casa, no? Per cui vanno in giro con tanto di Bibbia e Vangelo trafugato e trasformato, e vedete che poi alla fine fanno quello che Gesù Cristo non vuole che si faccia, ecco, perché anche loro, Gesù Cristo sì, è un profeta, ma non è il figlio di Dio, per cui noi abbiamo Yahweh, bene, e tutti quanti vogliono allontanarti da Gesù Cristo, addirittura adesso i cristiani vogliono anche allontanarci dalla Madonna, ma avete capito cosa vuol dire non potevate nascere in un secolo peggiore? Poveri noi, meno male che c'è la madre del buon consiglio e beati chi l'ascolta e li comprende queste cose. Va bene, Anna, io lascio a te la parola, che avrai abbondante pastura per le anime nostre.
Certo, sì, mamma mia. Allora, sono a pagina 1251, capitolo decimo, San Luca. Gesù istruisce i 72 discepoli. Avvicinandosi il termine della sua missione, Gesù Cristo volle moltiplicare i ministri della sua parola per divulgarla in tutta la Palestina con maggiore sollecitudine, ed elesse 72 discepoli, ai quali diede speciali facoltà. Essi non erano al medesimo grado degli apostoli, ma immediatamente inferiori. E poiché gli apostoli erano i primi vescovi del mondo, con a capo San Pietro, i discepoli eletti ne erano come i sacerdoti. La gerarchia così cominciò a formarsi sotto la direzione di Gesù stesso. Lui, capo di tutti. San Pietro, capo degli apostoli e suo vicario per essi e per la Chiesa, i 72 discepoli, cooperatori immediati suoi e degli apostoli. Egli li mandò infatti in ogni città dove stava per andare, per preparare le anime alla sua venuta, e li dispose a questa missione con salutari precetti. Prima di tutto ispirò loro la sollecitudine per le anime dicendo: la messa è molta e gli operai sono pochi. Essi erano pochi e le anime da curare moltissime, quasi messe che doveva raccogliersi. Dovevano perciò avere una grande sollecitudine nel lavorare e non preoccuparsi delle loro comodità. Erano pochi. E perché Gesù non ne aveva eletti di più? Perché la vocazione e l'attitudine ad una missione soprannaturale sono frutto di grazie che non tutti accettano, e per riceverle e corrispondervi bisogna pregare intensamente. È il Signore che manda gli operai nella sua vigna, e Gesù stesso elesse gli apostoli e i discepoli dopo lunghe preghiere al Padre. La preghiera è nelle nostre mani come la nostra onnipotenza, e Dio ce ne rende capaci e la richiede perché anche noi cooperiamo alle grandi opere del suo amore. Egli potrebbe formare anche dalle pietre i figli di Abramo, ma vuole che noi cooperiamo sia all'elezione di quelli che debbono essere ministri della loro formazione, sia alla loro salvezza. Questa grande legge di amore e di fecondità ci mostra quanto Dio ci ami. e quanto delicatamente rispetti la nostra libertà e la grande dignità che egli ci ha dato. I discepoli eletti dovevano andare a predicare la divina parola non solo per salvare le anime, ma anche per suscitare in esse i continuatori dell'opera loro. Per ottenere questo, dovevano pregare Dio a moltiplicare la vocazione dei suoi ministri futuri. La Chiesa, infatti, doveva essere tutta un campo di apostolato ed in essa doveva esserci, più che nelle nazioni, il problema demografico spirituale, per così dire. Non si poteva in essa fare un'opera santa e lasciarla come un frutto maturo. Era necessario farla germinare, continuare, e quindi preoccuparsi di ottenere da Dio chi avesse potuto continuarla. A chi servirebbe seminare un campo e ricavarne il frutto senza la semente? Le anime conquistate alla fede sono i frutti della vigna di Dio. I sacerdoti ne sono come le sementi, poiché si fanno germinare con l'aiuto di Dio continuamente le nuove piante. La messe cresce non per la potenza dell'agricoltore, ma per la feracità che Dio ha dato alla terra. Però se l'agricoltore non la coltiva e non la raccoglie, essa marcisce. Ora, andare in nome di Dio a seminare la divina parola nelle anime comportava anche il preoccuparsi di conservarne e moltiplicarne il frutto. E perciò Gesù, rivolgendosi non solo ai discepoli, ma alla Chiesa di tutti i secoli, disse: «Pregate il padrone della messe, che mandi operai per la sua messe». Mandando Gesù i suoi discepoli, fece loro ponderare la difficoltà grande del loro ministero dicendo: «Andate, io vi mando come agnelli fra i lupi». Essi non andavano a fare una raccolta pacifica, come chi con la falce taglia i covoni del grano. Andavano di fronte ad anime colme di miserie ed agitate da passioni. Essi dovevano vincere le loro resistenze, non affrontandole con la violenza, ma conquistandole con la mansuetudine e la bontà. E questo è un carattere fondamentale e costante nell'apostolato della Chiesa. Qualunque deviazione in questo campo produce solo rovina nelle anime. È l'esperienza quotidiana che lo conferma. Ed è mirabile che la Chiesa vi sia stata sempre fedele nei suoi grandi e santi ministri dell'apostolato e della gerarchia. Le anime traviate hanno in sé veramente qualcosa di feroce e di terribile, ed il rassomigliarle ai lupi è precisissimo. Sono indomabili, avide, aggressive, prepotenti, violente, e spesso hanno a loro disposizione i mezzi materiali per resistere anche a mano armata e per spingersi alle più violente aggressioni. Dopo aver determinato con una parola sinteticamente divina la natura della missione dei discepoli e quindi della Chiesa, Gesù Cristo fa loro delle raccomandazioni riguardanti l'atteggiamento che devono avere nella scelta dei mezzi di azione. Egli esemplifica secondo la mentalità che avevano i discepoli, ed in fondo vuole che essi prescindano da tutto ciò che è prestigio umano o speranza nelle proprie forze. Non portate né sacca, né bisaccia, né calzari, e per la strada non salutate nessuno, cioè non andate in giro come mercanti o come viaggiatori di ventura, provvisti di bagaglio, né vi soffermate a chiacchierare con gli altri, come chi va di porto. Andate poveramente raccolti e silenziosi, come chi sa di andare a compiere una missione sacra. I discepoli avevano ancora una semplicità primitiva e Gesù dice loro con esempi di non portare nulla di superfluo, come è evidente dal contesto, né oggetti di ricambio, affidandosi completamente alla provvidenza. È chiaro che si potevano portare quello che avevano addosso come uso personale e che potevano salutare per carità o per cortesia, senza attaccare ciarle inutili, quelli che avrebbero incontrati. Gesù Cristo vuole che i suoi discepoli vadano come apportatori di pace, con un programma di bontà, e se infatti vanno a salvare le anime, a riconciliarle con Dio, a ridonare loro la pace della coscienza. Tutto il sacro ministero si risolve in una questione di pace, ed il suo frutto è frutto di pace. Chi lo rifiuta, rifiuta la pace. E questa logicamente ritorna al banditore della verità, il quale può rimanere tranquillo di aver fatto il suo dovere e contento di averne avuto il merito. L'espressione di Gesù, un po' oscura in apparenza, è invece profondissima e psicologica. Chi compie una missione naturale o col fine della gloria o del vantaggio temporale cerca logicamente di riuscirvi e si accora o addirittura si dispera dell'insuccesso. Tutto quello che dà o tutto quello che compie è perduto quando non raggiunge il fine che si è proposto. Egli, allora, benché senza sua colpa, sa di meritare solo una nota di biasimo e si riguarda come un fallito. Nel sacro ministero, invece, non è così. Chi vi lavora lo fa principalmente per la gloria di Dio e conseguentemente per la salvezza delle anime. Il suo lavoro di pace diventa frutto salutare per quelle che ne approfittano e rimane in loro. Se esse non ne fanno conto o lo rifiutano, il lavoro non è perduto, perché rimane come merito in chi lo compie e si può dire veramente che ritorna a lui. Egli non è un fallito, né ha motivo di riguardarsi come un inutile ingombro nella casa di Dio. Voleva principalmente lavorare per lui e l'ha glorificato. Voleva obbedire al mandato avuto e l'ha compiuto, per quanto stava in lui. Voleva anche legittimamente guadagnarsi un merito per la vita eterna e l'ha guadagnato. Non gli rimane dunque che rimanere nella pace, pur accorandosi della ripulsa avuta dalle anime che avrebbe voluto salvare. Il ministro della divina parola, per conseguenza, deve avere sempre e costantemente il pensiero e il desiderio di glorificare Dio nel suo apostolato, se non vuole perdere il tempo. Ne deve agitarsi dell'insuccesso pratico in certe anime, contentandosi di pregare intensamente per esse, affinché la misericordia di Dio le conquida e le salvi. Le anime oppongono mille ostacoli e difficoltà alla loro salvezza, e illuminarle o rinnovarle è un problema veramente arduo, è una lotta veramente epica. L'orgoglio le spinge a resistere all'invito della grazia. L'ignoranza ostinata o la mala fede le rende illogicamente resistenti. Le fisime personali, e ne hanno tante, le rende a volte imprendibili. Se si parla loro quando sono prese da un impeto di passione in qualunque campo e soprattutto in quello dell'impurità o dell'ira, sono irriducibili e giungono fino alla resistenza violenta. Se si vuole indurre in loro il desiderio di un atto di perfezione, li ripugnano in tutti i modi quando non coincide con le loro inclinazioni. Hanno a volte l'intelletto deviato da uno squilibrio e non ammettono ragioni. La volontà pietrificata in un'aspirazione falsa e non tollerano contraddizioni. Il cuore impigliato in una rete di inganni e non vogliono esserne districate. Sono schiave e vogliono rimanere tali. Allora la premura per salvarle le urta, l'insistenza le adira, la bontà sembra loro peggiore dell'inimicizia disprezzano tutto quello che si fa per loro e fuggono dalle vie della salvezza. In questi combattimenti ardui, che sarebbero capaci di consumare l'anima ed il corpo di un ministro di Dio o di uno dedito all'apostolato, la parola di Gesù è di sommo conforto. Quello che si fa non si perde, anzi, nell'economia della grazia ritorna a chi opera il bene, ritorna nel più stretto senso come esperienza, come spinta ad una maggiore vigilanza su di sé, come incitamento maggiore a pregare, a mortificarsi, a vincersi ed anche a ritentare la prova. Ritorna come un'attività più preparata per altre anime da evangelizzare. Ecco Claudio, io c'è ancora una paginetta, se credi, oppure mi fermo. Adesso sono...
No, diciamo che possiamo... intanto possiamo dire questo, ecco, stando a quel che abbiamo sentito, ovvero il Signore vuole che noi andiamo a portare il lieto annunzio, ecco, non è che dobbiamo lasciare le persone che abitano dall'altra faccia della terra, ma anche l'appartamento accanto al nostro, dobbiamo... Cioè, il bene che abbiamo non è nostro, ci è stato dato perché lo moltiplichiamo. Cioè, il talento della fede tu non puoi tenertelo, non puoi sotterrarlo, perché il Signore ti chiederà conto cosa ne hai fatto della fede che ti ho dato. Allora dobbiamo moltiplicare, bisogna moltiplicare i talenti, bisogna che altri possano godere, ecco, della conoscenza della verità che è Dio. Ecco. Allora, vediamo un po'. Quando i cinque, cioè San Berardo, i cinque fraticelli Berardo e compagni andarono in Marocco, vero, per portare ai musulmani, vero, la lieta novella, e questi cosa fecero? Ammazzarono questi cinque fraticelli che sono arrivati là scalzi, con un vestito di sacco, senza niente, senza armi, è vero, e soltanto per annunziare il bene, no? Ma tu pensa, allora dice, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, e difatti i lupi hanno detto, hanno mostrato i denti canini, è vero, i lupi, i denti lupini, e se li sono sbranati. Loro hanno obbedito al comando del nostro Salvatore. Cosa accadde? Per cui tu pensa, prima Don Dolindo diceva che quando tu annunci la verità, no, annunci qualcosa che non è nelle loro idee, non lo sopportano. Se poi tu gli vuoi bene, mostri che sei mite come un agnello, si arrabbiano ancora di più. Per cui ti ammazzano. Allora, i corpi di questi cinque martiri della fede, che se ne sono finiti dritti in paradiso, capito? La sapienza del cristiano, no? Cioè, io non ho perso niente. Chi ama la vita la perderà, chi perde la vita la troverà, per cui praticamente questi qua sono diventati i miei benefattori che mi hanno ammazzato, mi hanno mandato dritto in paradiso per la fede. Ma i corpi, quando furono poi recuperati e portati in patria, ad assistere a questo sbarco, diremmo così, di queste cinque salme, c'era anche un certo Antonio, vero? Che poi è diventato Sant'Antonio da Padova, ma lui praticamente è di Lisbona, è nato a Lisbona, ecco, portoghese. Allora, vedendo le salme di questi qua e il martirio, l'amore, si fece francescano anche lui. E noi abbiamo un santo, diciamo, universale, perché in tutto il mondo è conosciuto Sant'Antonio. Qui, coloro che hanno perso la vita non solo l'hanno trovata, ma l'hanno donata per mezzo di un altro frate che si è fatto santo ed è Sant'Antonio, è vero? ha donato la vita a tante creature, tante anime. Voi pensate, ad esempio, che anche leggevo che in India c'è, diciamo, un santuario, c'è un altare, ecco, dedicato a Sant'Antonio. E dice, vedeste, anche quelli che non credono in Gesù Cristo vanno da Sant'Antonio a chiedere le grazie, no? Qui Sant'Antonio è un santo universale. Ecco, però se quei cinque fraticelli avessero detto no, ognuno si tiene la sua religione, noi stiamo qua, loro si tengono la loro, e noi perché dobbiamo andare a farci ammazzare, no? Bisogna avere la pace, e dar la pace, cioè evitando, è vero, che ci ammazzino. Ma il Signore ha detto esattamente il contrario, perché lui è venuto qua per farsi ammazzare da noi, è vero? E tutti quelli che l'hanno seguito, martiri in quel modo lì, o martiri goccia a goccia, resta di fatto che per testimoniare il tuo amore a Gesù Cristo, è vero, devi patire. Ecco, chi vuol seguire me rinneghi se stesso, le proprie voglie, le proprie idee matte, vero? Prenda la sua croce e mi segua fin sul Calvario per essere crocifissi sul Calvario insieme a me, capo e corpo mistico. Questo è il senso. Ma oggigiorno, io non lo so, sembra quasi che siamo diventati tutti senza cervello, no? Che abbiamo dentro formaggio tenero, non lo so io, formaggio da spalmare al posto del cervello. Non è incredibile, ma proprio anche persone che sembrano intelligenti, poi fanno di quei discorsi che l'intelligenza l'hanno persa per strada. Ecco, allora Anna, adesso tu hai la tua bella paginetta, però ho voluto dirle queste cose perché... Dice, ma però tu Claudio dovresti cercare magari di essere più, cercare di evitare gli spigoli, di essere più diplomatico, di parlare in modo proprio da non essere così, diciamo, tagliente talvolta. Io rispondo con la parola di Dio.
Bravo.
Secondo voi è meglio piacere agli uomini o piacere a Dio?
Certo.
Gesù Cristo, la parola di Dio, dice San Paolo, è una lama a doppio taglio, una spada, una lama a doppio taglio, affilatissima, che separa la verità dalla menzogna. Io vorrei sapere chi ce l'ha sta spada adesso, mi sembra che vadano in giro con un manganello di gomma, è vero, di gomma piuma anche, no? Per cui non è più una spada che separa, va tutto bene, vogliamoci bene, facciamo una carnevalata, per cui abbiamo anche il manganello di gomma piuma.
Poveri noi. Signore pietà, davvero Claudio, veramente no. Abbiamo millantatori ad ogni angolo che ci raccontano favole, per carità, ma benedetti.
Sì. La verità vi farà liberi e la menzogna vi fa schiavi della menzogna, per cui leggi l'altra paginetta, benedetto Dondo Lindo, il Signore ti ha benedetto e ti ha strabenedetto, e noi da questo misero valle di lacrime ti benediciamo e ti strabenediciamo, perché ci hai donato, ecco, luce in questo tempo di tenebra. Padre Pio diceva che è il tempo delle 4T, tutta tenebra, tutta, non ha detto molta, tutta, e la gente aspetta i 3 giorni di buio, ma qua ragazzi miei è da un pezzo che è buio, no? I 3 giorni saranno, forse, dico, se verranno, saranno 3 giorni in cui non si vedrà il sole, ma diciamo che già sui 3 giorni noi non lo vediamo, già di notte non lo vediamo il sole, no? Per cui è buio. Un giorno e mezzo alla fine, anche quello sarà un grande segno, vedremo se sarà, se non sarà. Ecco, ma diciamo il problema sono le tenebre interiori che mi spaventano, mica quelle esterne, perché io non dovrò essere giudicato per le tenebre esterne, dovrò essere giudicato per le tenebre interne.
Claudio, io leggo il fioretto perché vedo che con l'orologio ormai.
Ma dai che ce l'ha,
sono 10, già vedo proprio che le lancette sono
velocemente. Non sono spade, sono lance, va bene.
Lancette. Per cui ecco, c'è lo spazio per il fioretto e questo lo leggiamo. Allora, si racconta nella vita di San Canuto, re di Danimarca, che stanco di sentirsi adulare dai suoi cortigiani, i quali non finivano mai di chiamarlo il re più potente della terra, il padrone della terra e del mare. Un giorno, per farli tacere, li condusse sulla spiaggia e, postosi a filo delle acque, con tono di voce imperiosa cominciò a gridare: «Oh mare, già che io sono il tuo padrone, ti impongo di non avvicinarti a bagnare le mie vesti». Ma le acque, che proprio allora erano al momento del flusso, naturalmente gli si avvicinarono sempre più e giunsero a spruzzargli e a bagnargli le vesti. Allora egli, avvicinandosi ai suoi cortigiani: «Guardate», disse sorridendo, «la gran potenza del vostro re, padrone del mare, come voi dite. Io non saprei comandare ad una goccia d'acqua che abbia a fermarsi. Dio solo è potente, Dio solo è padrone, egli solo ha creato e tiene in mano l'universo. Riconosciamo il nostro nulla, umiliamoci davanti alla maestà di Dio, adoriamolo con timore e tremore». L'umiltà. Benissimo.
Allora, l'appuntamento è a questa sera alle 21 per la tavola rotonda, che tratterà, come abbiamo detto, ecco, chi è Maria, ecco, secondo i cristiani veri, e chi è Maria secondo i cristiani che non sono veri, perché vogliono mettere la Madonna in pensione anticipata, ecco, perché dà fastidio per il dialogo, dà fastidio al dialogo con quelli che la Madonna la vedono come una donna qualsiasi.
Ci ritengono idolatri addirittura, Claudio.
Sì, mariolatri. Ma tu pensa,
la roba da matti.
No, ma cosa vuoi? Non c'è da meravigliarsi di niente, di nessuno, eh? Se non vuoi perdere la fede, ecco, allora voi vedete anche quando San Paolo parla della nonna e della mamma di Timoteo, no? Vedete l'importanza, la fede dei nostri padri, dei nostri avi. Adesso noi abbiamo la fede di chi? Abbiamo persa, abbiamo rinnegato coloro che per portarci la fede fino ad oggi hanno versato lacrime e sangue come Padre Pio. Adesso lo portano in piazza San Pietro per far credere che Padre Pio la pensi come la pensiamo noi. E non la pensano così loro che stanno in cielo, dicono: non potevate nascere in un secolo peggiore, evviva l'Italia. Bene, Ave Maria a tutti, appuntamento a questa sera alle 21. Ave Maria.
Ave Maria.